una felice domenica da Mauro Monti e un buon ascolto del primo incontro di questa mattina con la trasmissione L'Ora della Terra. Ma andiamo a sentire cosa ci propone l'Orto dei Saperi Sapori, appunto dell'Ora della Terra. Ci sono molti fattori ed elementi climatici che condizionano il successo nella coltivazione delle piante da frutto. Tra questi c'è sicuramente il gelo, fattore ormai d'attualità e per il quale, proprio per proteggere al meglio le nostre piante, vorremmo sapere qualcosa di più e lo chiedo, come sempre, alla biologa del Servizio Fitosanitario del Cantone Ticino, Cristina Marazzi.
Da noi già all'inizio dell'autunno si possono avere delle temperature minime che si aggirano attorno ai 4-6 gradi, scendendo generalmente sotto zero soltanto a partire da dicembre e fino a febbraio, senza però escludere che possono scendere anche in novembre oppure in marzo-aprile a seconda delle annate e delle zone. Forti abbassamenti di temperatura sono quindi frequenti in pieno inverno, durante appunto il riposo vegetativo, e quindi si parlerà in questo caso di gelate invernali, ma quando i cali si manifestano al risveglio vegetativo invece si parla di gelate primaverili o tardivi. Se invece si presenteranno in autunno parleremo di gelate autunnali o precoci.
Ci sono differenze tra questi tre tipi di gelate?
Per caratterizzarle un po', si parla di gelate invernali quando la temperatura scende di parecchio sotto lo zero e questo per un periodo prolungato. Ma perché è importante che il periodo sia prolungato? Allora, la pianta si organizza per superare l'inverno nel momento in cui, quando si ha il passaggio graduale delle temperature estive e quelle autunnali, poi successivamente quelle invernali, e a questo punto c'è un rallentamento delle funzioni vitali della pianta che in questo modo si adatta alle nuove condizioni. Durante questa fase, diciamo così, di acclimatazione che avviene tra metà ottobre e fine novembre, cosa succede? Allora, nelle cellule vegetali diminuisce il contenuto di acqua che viene poi espulsa negli spazi intercellulari e aumenta il contenuto in zuccheri solubili. Vuol dire che in questo modo la concentrazione del succo cellulare aumenta e quindi il punto di congelamento si abbassa e pertanto può resistere appunto alle basse temperature. È proprio quando si dice che la pianta non è più in linfa, perché appunto la linfa scende nelle radici soprattutto e quindi abbiamo meno acqua all'interno della pianta, il punto di congelamento si abbassa. Se però, e qui veniamo al dunque, la riduzione della temperatura meteorologica supera il limite critico, c'è ancora un po' d'acqua nei tessuti vegetali, si trasforma in ghiaccio che, aumentando di volume, causa la rottura e la morte di cellule, tessuti e organi, fino appunto ad arrivare anche alla morte della pianta. Spesso i danni da gelo sono anche conseguenza della giacitura, cioè negli avvallamenti, nei fondovalli o nelle conche, proprio dove ristagna l'aria più fredda e quindi avremo danni maggiori. Per quanto riguarda la sensibilità delle piante da frutto più comuni, fra quelle a foglia caduca, abbiamo melo, prugno e ciliegio che possono resistere a temperature fino a meno 20 gradi, pero e pesco fino a meno 18, mentre le varietà per esempio di susino cino giapponese, gli albicocchi e i kiwi fino a meno 16 gradi. Le specie sempreverdi sono invece tutte più sensibili, allora per esempio abbiamo l'olivo che resiste fino a meno 10 gradi, mentre gli agrumi fino a meno 2,5 gradi. Bisogna dire che da noi sono rari gli inverni nei quali le temperature scendono al di sotto dei limiti critici, tipo 2 anni fa abbiamo avuto questa situazione. Ecco, questo per quanto riguarda le gelate invernali. Quindi vediamo che la pianta comunque si adatta fino a un certo punto a questo tipo di clima. Per quanto riguarda invece le gelate primaverili, sono dovute essenzialmente ad un abbassamento della temperatura dell'aria al di sotto dello zero, che si verifica, dato molto importante, dopo il riposo invernale, diciamo in marzo o aprile. Questo può provocare il congelamento dell'acqua contenuta nei tessuti delle gemme ingrossate, quindi che è già in circolo, oppure dei fiori e delle foglie da essi messi, oppure ancora dai frutti appena legati, se siamo un po' più in là nella stagione, con evidenti danni alla produzione che possono anche rivelarsi essere gravi. In questo senso, la frequenza delle gelate tardive condiziona in modo determinante la scelta di impiantare o meno un frutteto e inoltre anche della specie da coltivare, le quali infatti nelle prime fasi del loro ciclo vegetativo queste specie manifestano differenti sensibilità alle basse temperature. Per quanto riguarda i danni delle gelate primaverili, se vengono colpite le gemme o i fiori, subito dopo avremo la necrosi, cioè la morte visibile con l'annerimento degli organi interni del fiore. Se invece ad essere colpiti sono i frutticini appena legati, compariranno sull'epidermide delle cosiddette cinghiature rugginose, dei frutti che resteranno fino a maturazione. Da vedere è proprio come una mela che ha la cintura, è proprio che si restringe a metà e poi si ringrossa sotto. Nelle specie più sensibili, come il kiwi o l'olivo, si possono verificare delle gravissime lesioni sui rami o nelle parti basse del fusto, con fenditure più o meno profonde del fusto. Abbiamo parlato delle gelate invernali, delle gelate primaverili, abbiamo ancora da caratterizzare le gelate precoci autunnali, che si possono verificare quando si hanno dei forti abbassamenti di temperature proprio all'inizio dell'autunno e questi possono danneggiare poche cose, diciamo le foglie, e causare la morte dei tessuti dei giovani rami, soprattutto delle piante da frutto sempreverdi come l'olivo. Mentre sul kiwi oppure sul kaki si possono congelare i frutti che sono ancora presenti sugli alberi.
Ci sono delle condizioni nelle pratiche utilizzate che aggravano le condizioni durante le gelate?
Allora, diciamo che la presenza dell'inerbimento rende il frutteto più suscettibile rispetto al terreno lavorato. Perché questo? Perché favorisce la perdita di calore del suolo per irraggiamento. In questo caso occorre tenere più basso possibile il cotico erboso.
Quali di questi tre tipi di gelate fa più danni?
Sicuramente le gelate primaverili perché la pianta non è più nelle condizioni di sopportare le basse temperature. Abbiamo visto che appunto durante l'inverno la pianta si prepara, elimina l'acqua nelle cellule vegetali, quindi abbassa il punto di congelamento. Mentre in primavera l'acqua ritorna in circolo, quindi il fatto di congelare all'interno delle piante provoca sicuramente più danni.
Perché, per esempio, in Valese bagnano le piante d'inverno?
Questa è una pratica che si utilizza per difendere le piante da eventuali gelate primaverili, appunto, le più pericolose, come abbiamo visto. Nelle zone dove sussiste questo rischio, appunto, di gelate primaverili, come può essere il caso degli albicocchetti in Vallese, è possibile appunto difendere i frutteti per irraggiamento ricorrendo all'irrigazione antibrina, si chiama, mediante impianti di irrigazione per aspersione, quindi a pioggia, sopra o sotto chioma. E questo cosa fa? Il sistema sfrutta il rilascio di calore che si genera quando l'acqua si trasforma in ghiaccio, il quale, continuando a formarsi sulle piante e oppure sul terreno, mantiene la temperatura poco sotto lo zero, quindi la pianta, in poche parole, non va in linfa, quindi resta sempre sotto zero, per cui partirà più tardi e quindi il rischio di gelate primaverile si diminuisce.
Cristina Marazzi, quali regole bisogna seguire se si vogliono proteggere le piante durante l'inverno?
I punti principali da prendere in considerazione sono due. Il primo è l'ubicazione della pianta e poi l'equilibrio idrologico. Inoltre è importante ridurre in tempo la concimazione affinché la pianta possa arrestare la sua crescita e mantenersi così forte contro freddo, gelo, pioggia e neve. Allora, l'ubicazione abbiamo visto che se la pianta si trova nel fondovalle o nelle conche è più sottoposta a gelate, quindi se sono piante sensibili dovremo cercare di proteggerle. L'acqua è importante perché in inverno spesso dimentichiamo di bagnare le nostre piante. Allora, se c'è il gelo, se ci sono temperature molto basse, è chiaro che è inutile bagnare, ma quando c'è questo freddo persistente come 2 anni fa, è chiaro che l'acqua non è a disposizione perché è gelata, quindi bisogna pensarci a queste cose, eventualmente fare delle piccole bagnature delle piante nelle ore più calde della giornata. E poi parlavamo di concimazione, perché ridurre la concimazione durante l'inverno? Perché se no la pianta, se le temperature sono miti, non va in riposo, quindi il lavoro che avevamo detto che la pianta si prepara d'inverno non avendo più linfa all'interno delle sue cellule, quindi l'acqua cade tutte nelle radici, diciamo che non avviene, la stimoliamo in continuazione, per cui non è pronta ad affrontare l'inverno.
Gli alberi e i cespugli necessitano di una particolare protezione invernale?
Diciamo che generalmente no, io direi le piante mediterranee come per esempio gli olivi, che sono sensibili, più sensibili delle piante nostrane, possono essere tranquillamente lasciate all'aperto, però protette correttamente. Questo quando si dice di proteggere gli olivi, per esempio con quei panni attorno alla corteccia e soprattutto a livello del panno radicale, oppure anche un sacco di juta va benissimo. Questo per quanto riguarda le piante mediterranee. Gli agrumi sicuramente la maggior parte è in vaso, quindi rientrarli in una zona ventilata, temperata, diciamo che non vada sopra i 5 gradi e non sotto i 2 gradi, per cui in una cantina va benissimo dove ci sia anche luce. Se si vogliono lasciare all'esterno su un terrazzo protetto va benissimo, purché il vaso venga magari coperto con del cartone o con un sacco di juta o con quello che sia in giro. Per quanto riguarda un'altra attenzione da fare, sicuramente per l'albicocco, perché l'albicocco ha una corteccia molto fine e soprattutto nella stagione di mezzo, quindi autunno e in primavera, ci sono questi sbalzi termici. Nei forti sbalzi termici il legno lavora e ci sono spesso delle spaccature a livello della corteccia sul tronco dell'albicocco. Una spaccatura a livello del fusto è sicuramente un danno, proprio perché da lì, se non va dentro il gelo, vanno dentro i funghi, vanno dentro tutte le malattie, una porta aperta ai patogeni, per cui sono assolutamente da evitare. Per evitare che ci siano queste fenditure, si può in autunno mettere attorno agli alberi di albicocco un panno, nel commercio ce ne sono un sacco di tipi, questi panni, appunto, che è un sacco di juta va benissimo, attorno al fusto fino a un'altezza di almeno 1 metro, 1 metro e mezzo o le prime branche, in modo da proteggere da questi sbalzi termici l'albero.
Si vede sovente questi alberi, specialmente gli alberi di agrumi tipo limone, che vengono coperti totalmente con della plastica. Questo è uno sbaglio, perché la pianta non respira più.
Diciamo che l'albero può venire coperto totalmente. Ci sono appunto dei sacchi speciali apposta per le piante, una buona protezione, ma assolutamente non in plastica, perché la plastica non lascia traspirare. Diciamo che i tessuti ideali sono questi tessuti detti di tessuto non tessuto, oppure i sacchi di juta ancora una volta, dove lo scambio osmotico è possibile, cioè la respirazione può avvenire tranquillamente.
Quali regole bisogna seguire se si vogliono proteggere gli alberi durante l'inverno?
Un'altra delle regole da poter seguire è sicuramente la potatura degli alberi e degli arbusti indigeni, poiché è proprio in questo periodo dell'anno che le piante riposano, arrestando, come abbiamo visto, il processo di crescita e lo scambio di linfa. La potatura, che in primavera favorisce la crescita e la rinascita dei germogli, va eseguita con cesoie, una sega ben affilata, e deve interessare soprattutto i rami troppo vicino fra loro, le parti malate o morte e i getti ormai troppo vecchi. Gli alberi e gli arbusti da frutta vanno potati preferibilmente quando la temperatura però si trova al di sopra dello zero. La potatura invernale, a differenza di quella estiva che stimola la crescita, si fa proprio per rimodellare l'albero. È una potatura di modellamento, si chiama.
Appuntamento, cari ascoltatori, con la seconda parte dell'Ora della Terra dopo le notizie sportive delle ore 10. Arrivederci!